Abbiamo sentito che San Paolo, scrivendo la sua seconda lettera ai Corinzi, raccomanda loro di provvedere a fare quella colletta che lui aveva proposto l'anno prima. Adesso e ora io vado a Gerusalemme, così e poi mi portate quello che raccogliete e lo porterò ai poveri. Perché? Perché quando Paolo con Barnaba sono andati a Gerusalemme a incontrare le persone più ragguardevoli della Chiesa, ed erano allora in quel momento Cefa, cioè Pietro, Giacomo, il parente di Gesù, e Giovanni, gli hanno dato la destra, che vuol dire segno di comunione, perché loro vadano pure a predicare ai pagani. Però in quell'occasione questi apostoli hanno raccomandato a Paolo e Barnaba di ricordarsi dei poveri. E i poveri chi erano? C'era grande carestia proprio in Palestina, e perciò Paolo, che è in Grecia adesso, si ricorda dei poveri e fa la raccolta per portarla a loro. Neanche farlo apposta, proprio oggi facciamo anche noi la colletta per la carità del Papa, in modo che quando qualche vescovo, come ho sentito ancora da qualcuno dei vescovi delle terre di missione, vanno a trovare il Papa, qualche volta gli chiedono: come facciamo a sostenere le nostre chiese, le nostre comunità? E il Papa è contento di poter dar loro qualcosa, gliene dà se ce l'ha. E allora noi facciamo in modo che abbia la possibilità di distribuire a quelle chiese più povere del mondo qualcosa, che abbiano un aiuto, un sostegno. Così noi veniamo arricchiti, come dice proprio oggi Paolo, dalla preghiera e dalla fede di queste chiese, povere di mezzi materiali, ma ricche di beni spirituali, spesso più ricche delle nostre chiese, dei beni spirituali. Ve la ricordate la prima lettura? No. Allora ve la ricordo io di nuovo. È brevissima, ma bellissima, dove dice: Dio, quando ha fatto le cose, quando ha fatto il mondo e quando ha fatto gli uomini, meglio di così non poteva farli. Dio non ha creato la morte, e quindi neanche la paura non viene da Dio, perché ogni paura è della morte. Non gode per la rovina dei viventi. Ha creato tutte le cose perché esistano, e le creature del mondo sono tutte portatrici di salvezza. Non c'è veleno di morte. Dio ha creato l'uomo per l'incorruttibilità, lo ha fatto a sua immagine. E allora noi diciamo: ma allora come mai abbiamo le paure e c'è la morte? E allora dice: per l'invidia del diavolo la morte è entrata nel mondo, perché il diavolo non è capace di fare le cose belle. E allora ha invidia di Dio e cerca di distruggere tutte le cose belle fatte da Dio. E comincia con la morte, la paura della morte. E allora noi che ci troviamo qui, il Signore ci ha fatti così belli e santi. Come mai è entrato nella nostra vita e quindi nella famiglia? E quindi nella società è entrato il peccato col suo frutto, che è la morte? Non abbiamo più speranza? Siamo rovinati per sempre? Che risposta diamo? La risposta ci viene dal brano del Vangelo, dove abbiamo visto che quando Gesù era lì, in riva al mare ancora, e c'era ancora tanta gente, arriva proprio uno dei capi della sinagoga, quindi un capo religioso, e chiama Gesù: vieni, perché nella mia casa sta entrando la morte, e si prende mia figlia che ha 12 anni. E per allora, per quei luoghi, per quei tempi, 12 anni era l'età in cui si cominciava a pensare al matrimonio, quindi l'età dell'amore. E invece arriva la morte. Questo capo si presenta a Gesù. È lui l'unica speranza che ha per sua figlia, per risolvere il problema della morte che arriva. Vieni a imporle la mano prima che muoia. La speranza e la fede di quest'uomo è limitata. Finché è ancora viva puoi fare qualcosa, dopo non c'è più niente da fare. E quando li mandano a dire: guarda che tua figlia ormai è già spirata, non occorre che disturbi il maestro, cosa gli dice Gesù? Fermati, tu abbi ancora fede, cioè la tua fede non deve essere limitata, la tua fede non deve essere condizionata. Se respira ancora puoi far qualcosa, se non respira, Gesù dice, anche se non respira, il potere di Gesù non è solo sulla malattia, ma anche sulla morte. È completo. Il potere dell'amore di Gesù è pieno, è completo. E poi viene quella donna, che per tutto il tempo della vita di quella ragazza, lei invece si è ammalata, perdeva sangue. Perdere sangue cosa vuol dire? Il sangue era ritenuto allora la vita dell'uomo. Perdere sangue vuol dire perdere la vita. Continuava a perdere la vita, quindi a andare verso la morte. Ci provava lei. In che modo? Andando dai dottori, comprando medicine, spendendo tutto quello che aveva. Cosa ha ottenuto? Mai niente, anzi, peggiorava, lo dice lei. E lei ha paura a farsi vedere, perché una donna che perde sangue è ritenuta immonda. Sta perdendo la vita, è in balia della morte, non toccarla, ricevi anche tu la morte addosso a te. E quindi lei sa di essere in questa condizione, però anche lei ha speranza in Gesù. Dai medici non ha ricevuto nessun beneficio. A chi può rivolgersi? Neanche sognarsi di rivolgersi a Erode o ai suoi funzionari, la prenderebbero per matta. Adesso che sa che c'è Gesù, anche lei ha speranza in Lui. E dice: non solo, non occorre neanche che Lui lo sappia, basta che io tocchi l'orlo del suo mantello e sarò guarita. Questa è la sua fede. E lo fa di nascosto, e guarisce. Sente la guarigione arrivata nel suo corpo. Però Gesù non si accontenta. Una fede che rimane nascosta non è completa. E allora la cerca e vuole che dica in pubblico quel che ha fatto e quel che è successo. La sua fede deve diventare pubblica, altrimenti non è piena, non porta a salvezza. Può portare a guarigione, ma non alla salvezza. È per quello che voi siete stamattina, vi siete mossi di casa, siete venuti qui, perché la vostra fede la vedano anche gli altri. È per questo che nel Vangelo il Signore ha detto: quelli che credono e sono battezzati saranno salvati. Essere battezzati cosa vuol dire? Presentarsi alla Chiesa, rendere pubblica la propria fede. La fede nascosta è una cosa bella, ma è una cosa a metà. E quindi anche il frutto sarà a metà. E allora vediamo che quando questa donna mette in pubblico la sua fede in Gesù, nella sua presenza, ecco, la morte è vinta. Il sangue si ferma, non perde più la vita. E quando poi Gesù arriva in casa e tutti ormai gridano e sono già andati dalle pompe funebri perché è arrivata la morte in quella casa di Gairo, entra Gesù e la morte non ha più niente da dire, deve scappare da quella casa. E Gesù non ha paura a prendere per mano la morte. Per gli ebrei toccare un morto voleva dire rendersi immondo, e poi ci voleva una settimana di purificazioni. E invece Gesù tocca la ragazza e la morte è vinta. Ecco quindi, la morte è entrata nel mondo per l'invidia del diavolo, ma adesso con l'amore di Gesù entra la vita anche dove c'è la morte. E il diavolo è sconfitto dalla presenza di Gesù. Per questo noi ci teniamo a vivere con Gesù, a camminare con Lui, a mangiare Lui, a tenerlo in noi. Perché così anche tutto ciò che viene dal nemico viene vinto. Gesù è la risoluzione dei problemi che sono venuti nel mondo. Gesù è venuto per questo, Lui. Non ci sono altri modi per risolvere i problemi del mondo, è Lui. Tutti i problemi del mondo. Gesù è la risposta. Sia lodato Gesù Cristo.